Riprendiamo, ci eravamo avvicinati, diciamo, all'appalto anche per evidenziarne, diciamo, sommariamente le differenze rispetto a alcune figure affini, come appunto la permuta di Cosa Futura o la vendita di Cosa Futura. Ora, in materia di appalto, richiamo la vostra attenzione su quella che è la disciplina, diciamo, dell'inadempimento, quindi dei vizi. Anche qui noi abbiamo, rispetto al modello generale della responsabilità contrattuale, una disciplina particolare, che è quella che è contenuta negli articoli 1667, 68 e 69. E diciamo, le norme che più, forse più ci interessano sono proprio 1667 e 1668, che diciamo, cercano di preservare la stabilità, diciamo, del contratto d'appalto, sottoponendo la risoluzione ad un regime certamente più restrittivo rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della disciplina generale del contratto. E questo perché? Perché, come sappiamo, questo del resto giustifica anche la particolare disciplina che in materia di appalto noi troviamo, no? Con riferimento alle sopravvenienze, quindi l'articolo 1664, la tendenza a favorire, diciamo, la conservazione del contratto attraverso magari le variazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle sopravvenienze. L'appalto, diciamo, ha ad oggetto un'opera che normalmente è conformata sulla base di quelle che sono le esigenze, le direttive, le indicazioni del committente. Questo determina un più elevato rischio di non ricollocabilità sul mercato di questa opera laddove il contratto dovesse sciogliersi. E allora il legislatore cerca in qualche modo di preservare l'appaltatore dal dover subire questo rischio e lo fa, come vi dicevo, introducendo una disciplina sia speciale per quanto riguarda le sopravvenienze, dove diciamo, si cerca di preservare il rapporto contrattuale ammettendo la possibilità di modificare l'equilibrio contrattuale ove si verifichino appunto delle variazioni dei costi della manodopera, dei materiali che modificano l'equilibrio originario. E poi lo fa anche a fronte, diciamo, dell'inadempimento, perché l'articolo 1667 ci dice che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, dicendo appunto che poi la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera oppure le difformità e i vizi erano da lui conosciuti o erano facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. È previsto un regime temporale peculiare, perché anche in questo caso c'è un onere di denuncia delle difformità entro 60 giorni dalla scoperta e l'azione contro l'appaltatore in caso di vizio o difformità si prescrive appunto entro 2 anni dal giorno della consegna dell'opera, e poi ci interessa soprattutto il contenuto di questa garanzia, che è descritto dal 1668, il quale ci dice che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia diminuito, salvo risarcimento del danno. Quindi due rimedi, entrambi, se volete, conservativi. O diciamo la eliminazione dei vizi, qui è un problema di eliminazione di vizi, quindi di condanna ad un facere specifico finalizzato ad eliminare vizi e difformità, non crea problemi a differenza della compravendita, perché l'appalto ha comunque ad oggetto un fare e quindi rientra, diciamo, nell'azione di esatto adempimento o di risarcimento in forma specifica che i vizi vengano materialmente eliminati. Oppure la riduzione del prezzo, la riduzione proporzionale del prezzo, quindi uno strumento conservativo che, diciamo, previsto anche in materia di compravendita, ma che, come si desume dalla disciplina generale del contratto in materia di impossibilità parziale per causa non imputabile, noi lo possiamo ritenere un rimedio di carattere generale, no? Lì si prevede che se la prestazione diventa in parte impossibile si può chiedere la riduzione del corrispettivo. Se questo vale laddove l'impossibilità parziale derivi da causa non imputabile, si ritiene che a maggior ragione debba valere anche laddove derivi da cause imputabili, diciamo, al debitore. La risoluzione, no? Quindi la risoluzione con le conseguenze restitutorie che essa implica, quindi ti restituisco l'opera, ridammi il prezzo, ritieni di quello che hai fatto, riprendi di quello che hai fatto, soltanto se le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. Solo in questo caso il committente può chiedere la risoluzione, quindi il presupposto, la soglia di gravità è molto alto e deve trattarsi di vizio di difformità tali da rendere l'opera totalmente inadatta. Quindi, diciamo, di regola il contratto viene conservato, tranne questo caso eccezionale, andando ad eliminare i vizi o le difformità oppure, diciamo, con la riduzione del prezzo. La differenza tra vizi e difformità è una differenza sottile. La difformità riguarda la divergenza tra, diciamo, il progetto e ciò che è stato fatto. Quindi, diciamo, ha come parametro ciò che le parti avevano concordato. I vizi invece riguardano proprio la violazione delle regole d'arte. Quindi l'opera corrisponde al progetto, ma non è stata eseguita a regola d'arte, quindi sono vizi, diciamo, oggettivi. Le difformità è una divergenza rispetto a quello che le parti avevano concordato il committente e che quindi il committente si aspettava. Questa particolare disciplina, che certamente ha come ratio quella di evitare la risoluzione, circoscrivendo le casi di opera del tutto inadatta, presuppone però, secondo una giurisprudenza pacifica, che l'opera sia stata completata. Se l'inadempimento consiste nel fatto che l'opera non viene completata, il committente si lamenta proprio di questo, dei ritardi nell'appaltatore, nel terminare l'opera, e allora questa esigenza di mettere l'appaltatore al riparo dalla risoluzione viene meno. Qui si vuole fare in modo che l'appaltatore, una volta che ha completato l'opera e quindi nasce in qualche modo un affidamento sul fatto che sarà pagato, con un'opera che, essendo ormai ultimata, diciamo, è stata ultimata, come abbiamo detto, tenendo conto delle richieste, delle prescrizioni del committente, che nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ha la possibilità di interferire, no? Di verificare l'andamento, di impartire direttive, e quindi c'è il rischio che l'opera completata sia difficilmente ricollocabile. Se l'opera non è stata ancora completata, la giurisprudenza ci dice che questo speciale apparato rimediale non trova applicazione e troverà applicazione la disciplina generale in materia di risoluzione. Quindi ricordiamoci che anche in materia di appalto noi abbiamo una disciplina dell'inadempimento, per così dire, che in questo caso consiste nel fatto che ci sono vizi o difformità che presentano un profilo di peculiarità. C'è certamente una deroga alla disciplina generale della risoluzione, un accesso più difficoltoso alla risoluzione del contratto, che presuppone il completamento dell'opera e trova la sua giustificazione nel rischio di non ricollocabilità sul mercato che giustifica, no, anche questo tipo di disciplina. Merita un discorso particolare la norma del 1669, che invece fa riferimento non a semplici vizi o difformità, i quali incidono sull'interesse contrattuale, sull'interesse del committente, quindi su un interesse certamente privato alla corretta esecuzione della prestazione. Nel 1669 noi ci troviamo in presenza di un fenomeno più grave. Il legislatore ci dice che quando si tratta di edifici o di altri immobili destinati per la loro natura a lunga durata, se nel corso di 10 anni dal compimento l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta un evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti, in questo caso, non solo del committente, ma anche dei suoi aventi causa, purché venga fatta denunzia entro un anno dalla scoperta e poi l'azione si prescrive entro un anno dalla denunzia. Quindi qui pure abbiamo un regime temporale particolare. Il grave difetto, scusatemi, il pericolo di rovina, la rovina o il pericolo di rovina deve manifestarsi entro 10 anni dal compimento. Quindi c'è un primo termine entro cui deve manifestarsi, diciamo, il vizio. A questo punto c'è un onere di denunzia, perché diciamo, il difetto, il vizio, il grave difetto deve essere denunziato, diciamo, nel termine che la legge prevede, entro un anno dalla scoperta, e poi c'è un successivo termine di prescrizione che inizia a decorrere dalla denunzia, entro cui l'azione si prescrive. Quindi se si manifestasse il 10º anno, io avrei un anno per denunciare ed un anno per fare l'azione. Questo è il regime temporale. Questa è una norma che ha attirato in tempi relativamente recenti l'attenzione della giurisprudenza, provocando anche un intervento, diciamo, delle sezioni unite. La questione controversa riguardava in particolare l'applicabilità di questa norma anche all'ipotesi in cui non si realizzasse ex novo una nuova costruzione, ma si andasse ad operare con interventi, diciamo, di manutenzione o di modifica su, diciamo, immobili preesistenti. Su immobili preesistenti, e però questi interventi, diciamo, effettuati su immobili preesistenti risultavano, presentavano, diciamo, come dire, gravi difetti, e quindi c'è un problema di cattiva esecuzione della prestazione di manutenzione. Se questa speciale forma di responsabilità possa anche in questo caso trovare applicazione. In realtà il problema nasceva in quanto letteralmente la norma, da un lato, all'inizio fa genericamente riferimento a edifici o altri immobili, e quindi si potrebbe pensare che presupponga un'attività di edificazione ex novo, quando si tratta di edifici o di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Poi continua la norma dicendo se entro 10 anni dal compimento l'opera. E qualcuno diceva che l'opera poteva intendersi proprio ciò che era stato realizzato, e quindi, diciamo, la nuova costruzione, e quindi appunto sembrava confermare la tesi secondo cui la norma avrebbe trovato applicazione in caso di edificazione ex novo e non di interventi manutentivi o modificativi o di ristrutturazione su immobili già esistenti, perché sarebbe mancata la nuova opera sostanzialmente. Se l'opera per vizio del suolo, per difetto della costruzione, rovina o presenta pericolo di rovina, e anche qua si diceva, beh, la rovina o il pericolo di rovina sembra effettivamente far riferimento ad un cedimento strutturale e di un edificio, no? Quindi sembra presupporre che sia stata fatta una nuova costruzione che ora minaccia alla fine di crollare sostanzialmente. E quindi c'era un orientamento tradizionale, il quale interpretava la norma, ritenendola peraltro una norma diretta anche a tutelare interessi di ordine pubblico, la sicurezza pubblica, no? Messa in pericolo dalla rovina o dal pericolo di rovina, che la norma si applicasse non alle semplici manutenzioni e ristrutturazioni, anche fatte male, ma si applicasse alle ipotesi di nuove costruzioni che minacciavano di rovinare, cioè di crollare sostanzialmente, mettendo così in pericolo la pubblica incolumità. Del resto, questa tesi veniva ulteriormente supportata dalla tradizionale considerazione secondo cui il 1669, sebbene inserito nell'ambito del contratto di appalto, veniva da molti ritenuta un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana. Un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana, come sarebbe dimostrato dal fatto che per espressa previsione legislativa l'azione può essere esercitata non solo dal committente, ma anche dai suoi aventi causa, quindi dal successivo acquirente, che può agire quindi contro, diciamo, il costruttore e contro l'appaltatore, e pertanto si diceva già questa legittimazione estesa, che va al di là delle parti contrattuali, dimostra che qui in realtà il legislatore enuclea, sia pure nell'ambito della disciplina di un contratto tipico, un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana che trova in fondo, nella disciplina della responsabilità civile, una sorta di corrispondenza, nell'articolo 2053, che similmente, prevede appunto una responsabilità, in questo caso del proprietario, nel caso in cui l'edificio appunto rovini il proprietario di un edificio o di altra costruzione responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che non provi che non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Quindi si metteva in evidenza anche una certa affinità tra il 2053, anche qua danno derivante da rovina, e anche qua, diciamo, una responsabilità che certamente ha natura aquiliana, di ordine pubblico, diretta a tutelare appunto la pubblica incolumità. Ora, in realtà le Nazioni Unite, nell'esaminare l'orientamento tradizionale che qualificava la responsabilità come aquiliana e che ne circoscriveva anche per questa ragione l'applicabilità soltanto all'ipotesi di nuova costruzione e non anche agli interventi di ristrutturazione e di manutenzione di edifici preesistenti, hanno alla fine superato questo orientamento. Lo hanno fatto soprattutto mettendo in evidenza come a livello letterale c'è un dato importante, cioè che il legislatore fa riferimento all'ipotesi non solo della rovina o del pericolo di rovina, che certamente è qualcosa che mette in pericolo la pubblica incolumità e che normalmente riguarda, diciamo, la nuova costruzione, ma fa anche generico riferimento ai gravi difetti dell'opera. E a questo punto si tratta di capire cosa si intende per opera, perché abbiamo detto che secondo l'interpretazione tradizionale l'opera, no, con riferimento agli immobili destinati per loro natura agli edifici o agli immobili destinati per loro natura a lunga durata, l'opera sarebbe appunto la realizzazione della costruzione, quindi l'opera sarebbe il risultato dell'attività costruttiva, quindi la nuova costruzione. In realtà qui la Cassazione dice che nell'ambito del contratto d'appalto l'opera è, in realtà è proprio la prestazione che deve essere eseguita dall'appaltatore, e per opera si intende il facere, non necessariamente la nuova costruzione, il risultato materiale e che deriva, diciamo, dall'esecuzione di questa prestazione di facere. Quindi gravi difetti dell'opera vuol dire gravi difetti della prestazione. E quindi laddove si tratta di un immobile destinato per sua natura ad una lunga durata o di un edificio, e l'opera di ristrutturazione e di manutenzione che presenti gravi difetti, anche se questi difetti non integrano rovina o pericolo di rovina, anche se questi gravi difetti non mettono in pericolo la pubblica incolumità, e questo è sufficiente a dare vita a questa speciale forma di responsabilità. E quindi ha accolto la tesi secondo cui anche gli interventi di manutenzione e ristrutturazione sui edifici preesistenti che non si traducono in una nuova edificazione rientrano nel 1669, anche laddove il grave difetto non sia tale da generare il pericolo di crollo, ma sia semplicemente una grave forma appunto di inadempimento contrattuale sostanzialmente, quindi una manutenzione, una ristrutturazione che appunto presenta gravi difetti perché non è stata effettuata a regola d'arte e quindi si può ricollegare anche alla norma precedente, oppure perché è gravemente difforme rispetto a quello che era stato concordato. Quindi secondo le sezioni unite non è vero che la norma è diretta a tutelare soltanto, diciamo così, la stabilità delle nuove costruzioni per prevenire che esse rovinino o minaccino di rovinare con danno per l'incolumità pubblica, ma è diretta a tutelare anche e soprattutto, direi, l'interesse contrattuale alla corretta esecuzione della prestazione. E proprio questa interpretazione, che come vi dicevo, da un lato sotto il profilo letterale valorizza la circostanza che il legislatore non parla soltanto di rovina o di pericolo di rovina, ma anche semplicemente di gravi difetti. Quindi il grave difetto di un'opera che non rischia di crollare. E quindi non c'è pericolo per la pubblica incolumità. Che per opera deve intendersi non solo la nuova edificazione, ma l'opus oggetto del contratto di appalto, che può consistere anche nella prestazione di manutenzione e di ristrutturazione. E parallelamente le sezioni unite dicono che, diciamo, la conseguenza più coerente con questa interpretazione, che estende l'applicabilità del 1669 anche agli interventi di manutenzione e ristrutturazione, è il superamento della tesi secondo cui si tratta di una forma speciale di responsabilità aquiliana. È vero che la questione della natura della responsabilità, non essendo oggetto il contendere, non viene approfondita, però le sezioni unite en passant fanno un riferimento, no? Perché effettivamente il problema della possibilità di applicare il 1669 anche a quell'ipotesi in cui non ci sia un pericolo per la pubblica incolumità, ma ci sia soltanto un pregiudizio di interesse contrattuale, passa in qualche modo per la funzione del 1669. E se questa funzione noi la riteniamo una funzione di tutela della pubblica incolumità che trascende l'interesse contrattuale, effettivamente nel caso in cui non c'è pericolo di rovina questa funzione verrebbe meno. Invece la Cassazione sembra dire che la funzione è comunque quella di salvaguardare l'interesse del committente, gravemente leso dall'esecuzione di una prestazione che presenta gravi difetti sostanzialmente, o che si sostanzia, ma non è un presupposto indispensabile, nella nuova edificazione di un'opera, di una costruzione che rovina o minaccia appunto di rovinare, ma non è presupposto indispensabile. Quindi la norma trova applicazione anche quando c'è un edificio preesistente che viene ristrutturato o diciamo è oggetto di un intervento manutentivo eseguito in qualche modo con grave negligenza. Può essere attivata la responsabilità contrattuale, e la circostanza che la legge estenda espressamente la responsabilità, la possibilità di attivare questa responsabilità a soggetti diversi dal committente, cioè a terzi a lui legati da un altro rapporto contrattuale, sarebbero i suoi eventi causa, quindi i successivi acquirenti di questo immobile ristrutturato o manutenuto, e, diciamo, non è di per sé preclusivo, anzi, da un lato, se fosse una responsabilità aquiliana, di questa estensione non ci sarebbe bisogno, perché se è una responsabilità aquiliana, infatti per coloro che ritengono che la responsabilità aquiliana, questa responsabilità può essere fatta valere non solo dagli eventi causa, ma da chiunque venga danneggiato, diciamo in conseguenza di questa attività eseguita male dall'appaltatore. E nell'ottica della responsabilità aquiliana, l'azione può essere proposta non solo nei confronti dell'appaltatore, ma nei confronti di tutti coloro che materialmente hanno contribuito sotto il profilo causale alla realizzazione, diciamo, dell'opera, quindi progettista e via discorrendo. E invece nell'ottica della responsabilità contrattuale, sia pure sui generis, si giustifica una norma che espressamente estende la legittimazione attiva agli eventi causa, ed è una norma che secondo la Cassazione però è in linea con i principi generali in materia di contratto, perché il contratto può avere effetti a favore del terzo e produrre alcuni effetti a favore del terzo, quindi questo è un contratto che ex legge produce a favore di determinati terzi, che sono, diciamo, i successivi aventi causa del committente, un effetto favorevole, consentendo loro di far valere nei confronti, diciamo, dell'appaltatore la responsabilità derivante da rovina, pericolo di dovira o gravi difetti, ma appunto anche nell'ipotesi in cui la prestazione consista non in una nuova edificazione, ma, come vi dicevo, in un semplice, appunto, in una semplice grave difformità. E quindi la natura del 1689, la questione se essa si applichi anche alle, diciamo, ai casi di manutenzione o ristrutturazione di immobili già esistenti, e la relativa sentenza delle sezioni unite.